ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.
Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, ci siamo! L'attesa sta per finire domani alle ore 11, orario presto per quello che riguarda l'andirivieni di giocatori e allenatori durante la giornata allo stadio o al JTC. Alle 11, conferenza stampa di mister Massimiliano Allegri in preparazione e presentazione di Sassuolo Juve, che giochiamo sabato alle ore 18. La settimana è lunga senza coppe. Cosa avete fatto ieri sera? Siete andati al cinema? Siete stati a casa a vedere un bel film o una serie su qualche piattaforma? O avete approfittato per vedere una vecchia partita? Buona la terza! Io ho approfittato per vedere una vecchia partita, Sassuolo-Juve dell'anno scorso, per farmi del male? No! Per ricordare quello che è successo l'anno scorso, la partita più imbarazzante della stagione della Juve, peggio di Monza, peggio di Maccabi Haifa, perché quel Sassuolo Juve dell'anno scorso ci diede la dimostrazione di assolutamente incapacità totale di entrare dentro una partita in quella nata. Siamo riusciti a fare benino gli ultimi 10 minuti, che ancora di più portarono arrabbiatura e rammarico per quello che si poteva fare dall'inizio. Questa è una nuova stagione, questa è una nuova Juve, intensità, pressing alto, 3-5-2 con due attacchi veri come Chiesa e Vauer, ma soprattutto è una nuova Juve dal punto di vista dell'approccio alle partite. E allora sabato a Sassuolo dobbiamo partire come abbiamo fatto in tutte le partite precedenti, anche quella tanto disgraziata con il Bologna. I primi 7 minuti, come direbbe qualche allenatore, l'approccio era stato giusto, ma basta ironia su quelli che fanno le coppe, pensiamo noi che non le facciamo. Un abbraccio a Manuel in cabina di regia, lì pronto per i vostri vocali. Cosa avete fatto ieri sera? Io sono qua per i vostri testuali per tutta la prima mezz'ora. Poi nella seconda parte avremo, come tutti i giovedì, siamo partiti con giovedì scorso, adesso l'avremo tutti i giovedì, un ospite di riguardo che in genere ci porta anche dei piccoli, medi o grandissimi scoop. E allora, siccome ieri c'era Spallettone all'allenamento della Juventus, il nostro ospite Spallettone lo conosce molto bene, chissà, magari l'ha chiamato, magari si sono sentiti, magari gli ha chiesto di che cosa ha dialogato con mister Allegri. Ma visto che c'è Sassuolo Juve e ieri ha riscosso grandissimo, enorme successo, l'idea lanciata insieme a Francesco Rinaldi, la Juve vista dalla curva, della nuova rubrica sui nostri avversari, e cioè guarda caso come mai ci siete in mezzo sempre voi, io sono andato a ripescare, guarda un po', la stagione 2015-2016, perché è la stagione dell'impossibile reso possibile da Allegri e dai suoi ragazzi, che hanno ribaltato un campionato e sono andati addirittura a vincerlo, ed è una stagione in cui anche in quel Sassuolo Juve avevamo perso 1-0, ma avremmo meritato molto di più di quando nella partita di ritorno invece abbiamo vinto allegramente in casa. Questa dimostrazione che poi il risultato è principe, se perdi sei un fesso e se vinci sei bravo, ma invece il contenuto della partita può essere diverso. Ebbene, in quella partita la Juventus, è la 10ª giornata del campionato 2015-2016, ci arriva in ritardo di classifica Mugugni. Era, diciamo, anche la Juve dei nuovi tipo Dybala, che probabilmente i giovani nuovi non avevano ancora capito che cos'era la Juve, i vecchi cercavano di farli assorbire come delle spugne il DNA juventino, ma ancora non ci riuscivano al meglio. La Juve perde 1-0 contro il Sassuolo. Piomba, 11ª in classifica, a meno 11 punti dalla testa della classifica, con 10 squadre davanti nella parte destra, e questo fece dire a tutti gli opinionistoni del mondo: è impossibile, la Juve non può vincere questo campionato, tagliata fuori. E invece no, la Juventus rimontò partita dopo partita e fece come fa sempre, cioè parlare il campo. E quindi in quella gara cosa accadde, perché se lo sono dimenticato tutti? Semplice, che dopo appena 4 minuti, dico 4, vi ricorda qualcosa? Chiellini fu ammonito per proteste. per semplici proteste, tac, Gervasoni subito fuori il cartellino giallo. E al 39esimo di quel primo tempo, con la Juve sotto 1-0 per la punizione trasformata da Sassone, ecco che un fallo a centrocampo, senza che l'azione sia lanciata in contropiede, ma un fallo, uno scontro tra Chiellini e Versalico a centrocampo, è stato trasformato immediatamente in secondo giallo e voilà! Rosso al Chiello, Juve in 10 per la finale del primo tempo e per tutta la ripresa, con 7 opportunità di andare in rete non realizzate, a dimostrazione che anche sotto in trasferta di un uomo si può fare la partita, e con la condanna finale, senza che nessuno ovviamente si attaccasse all'episodio arbitrale, a partire dal nostro allenatore, ai nostri dirigenti, ai nostri giocatori coinvolti. Ebbene, la Juventus in quel campionato non aspetta maggio, ma a febbraio, nello scontro interno diretto con il Napoli, tanto inseguito, vince allo scadere con gol di Zaza, imbeccato dal colpo di testa di Alexandro, 1-0, sorpassa il Napoli, non si accontenta e chiude il campionato con più 9 punti, da meno 11 della decima giornata a più 9 della fine di quel campionato, che si conclude con la vittoria 5-0 contro la Sampdoria, con golazzo di Chiellini di sinistro, una sventagliata fuori dall'area di rigore sotto il 7, a dimostrazione della chiusura del cerchio di quell'episodio lì che ci poteva affossare. Noi zitti, nessuna moviola ha gridato allo scandalo, nessun dirigente, lavoro, partita dopo partita, tac, scudo. Alexandro lì saltò più in aria di due difensori del Napoli per servire Zaza, che segnò. Oggi, purtroppo, per il povero Alessandro, sono cambiate un po' di cose e ha subito questo infortunio. Allora andiamo subito su Bianco Nera News a vedere. Rabiot e McKennie non preoccupano, dovrebbero esserci per il Sassuolo. Scaricate l'app, sempre Bianco Nera News davanti ai vostri occhi, ragazzi e ragazze. A firma di Alessio Tufano, se da un lato Massimiliano Allegri ha perso Alessandro per almeno un mese, dall'altro può tirare un sospiro di sollievo riguardo le condizioni di McKennie e Rabiot. Il francese, uscito acciaccato dalla partitella di ieri mattina, dimostrazione che i ritmi sono intensi e contrasti duri, ha subito una botta alla caviglia, mentre lo statunitense ha una contusione al ginocchio, ma dovrebbero recuperare entrambi per la partita di sabato col Sassuolo. E andremo a vedere naturalmente se Allegri farà turnover per la prima volta importante, diciamo così, perché poi a distanza ravvicinata noi non facciamo le coppe, quindi è una delle pochissime occasioni in cui è come se le facessimo, perché martedì giochiamo in casa contro Lecce, si va verso il sold out anche di Juventus-Lecce. Sabato a Sassuolo, martedì contro Lecce. Due partite ravvicinate, possibilità per l'allenatore di cambiare. Vediamo se tiene fuori quelli magari acciaccati, anche se sono a disposizione, oppure se prosegue, perché Rabiot al momento è l'insostituibile. Rabiot si è fatto tutte le quattro partite e non è mai stato cambiato. Vediamo subito un po' l'umore che c'è a casa. Ditemi dove eravate ieri sera e cosa avete fatto. Tipo Nicola D'Avasto. Beh, Claudio, ieri sera lavorato e gufato. In contemporanea, gufato e lavorato. Mattia da Cesena. Ieri sera mi sono visto su Netflix la serie su Bernard Tapie. Alla faccia dei milanisti usurpatori di coppe altrui. Luca da Genova dice: una domanda. Ma i grandi giocatori si adattano alla difesa a 3? Oppure a 4. Bremer è fortissimo, ma non ci può impedire di vedere Cambiaso terzino sinistro con Weah a destra o Danilo più bloccato in certe partite. Una difesa europea che spinge cross dal fondo con un bel tridente, che sogno. Luca, non è che i grandi giocatori si devono adattare a una difesa a 3 o a 4. I grandi giocatori in carriera imparano e migliorano. Abbiamo parlato di Chiellini, vi ho ricordato in un'altra puntata che è il nostro primo dei 9 scudetti 2011-12, prima del sesta giornata, scontro in casa col Milan, vinto 2-0 doppietta di Marchisio, la giornata prima pareggiamo a Catania e la discussione del popolo bianconero è: ma Chiellini può essere un titolare della Juve? Punto di domanda. E poi abbiamo visto la carriera del Chiello cos'è stata. Quindi, e Chiellini è partito come terzino e poi ha fatto il centrale, uno dei marcatori migliori di sempre. Per cui la risposta alla domanda su Bremer è semplice. Bremer ha delle caratteristiche che in questo momento lo esaltano più come centrale di una difesa a 3. Ma se vuole diventare un grandissimo giocatore, sicuramente nella sua carriera è soltanto alla seconda stagione appena iniziata con la Juve. Prima giocava nel Torino, un po' un'altra cosa. Piano piano vedrai che imparerà e sarà abile arruolabile anche per una difesa a 4 senza correre il rischio di avere dei patemi. D'Animo, l'attaccante più forte della Serie A in questo momento chi è secondo voi? Perché improvvisamente Vlahovic è tornato a essere un centravanti molto importante, mentre tutto l'anno scorso era praticamente diventato una pippa. Andiamo a sentire subito un vocale da casa, Manuel.
Ciao Claudione, Armando d'Arezzo. Allora ascolta Claudio, ti ricordi quella profezia che ti dissi circa verso aprile riguardante la maga di Rapolano, che aveva detto che le nostre tre squadre in finale avrebbero perso tutte e tre le coppe? Bene, sì. La maga di Rapolano, ti voglio informare che ne ha fatto un'altra profezia e sì, mi ha detto che le nostre di queste nostre quattro squadre in Champions soltanto una passerà il turno, le altre tre passeranno in Europa League. Segnalo questo. Poi un'altra cosa ti voglio dire riguardante la partita col Sassuolo: spero di vincere a Sassuolo e spero di mandare in Serie B quell'antipatico di Carnevali. Ciao e forza Juve.
Però le profezie vanno completate, ci devi dire qual è l'unica squadra. È detto che c'è una squadra, però non hai detto quale. Allora adesso riponi la domanda al profetico e ci fai fare la profezia completa, perché a questo punto siamo curiosi. Nel frattempo in Europa succedono cose. L'Equipe, per esempio, ha scritto in questi giorni che il presidente del Paris Saint-Germain, il qatariota Al-Khelaifi, difensore del calcio del popolo, ricordiamolo sempre, tra virgolette, ha venduto 5 giocatori al club del Qatar e ha incassato decine di milioni tra plusvalenze e risparmi di ingaggi per rimanere in linea con il fair play finanziario. Ebbene, la UEFA di Maestro Ceferino sta indagando, chissà se si fermerà come al solito ai confini di Parigi, mentre l'amico Rocco, patron della Fiorentina, si difende. Sapete tutti oramai che ha mandato allegramente a vaffa l'allenatore dell'Atalanta Gasperini, finita la partita tra Fiorentina e Atalanta, e lui dice: Ma io ho difeso Firenze perché ero con ragazzi come voi, tutti ragazzi, tutti giovincelli, tutti che si divertono, che scherzano. Quando commisso, insomma, a un certo punto dice: ho preso le difese dei fiorentini perché ho fatto meno danno io, che me la sono presa soltanto con Gasperini, che lui che se l'è presa con tutti i fiorentini. Ecco, insomma, mandare a vaffa l'allenatore della squadra avversaria è un po' difendere la città di cui siete proprietari della squadra di calcio. Sappiatelo, segnatelo, così la prossima volta sapete anche un po' come giustificare quello che succede in giro. Mentre ci sono anche le parole del tecnico del Frosinone, Di Francesco, che ha battuto 4-2 i nostri avversari di sabato, il Sassuolo, e anche molto bene, dove giocano un po' di nostri giocatori, su Sulé. Di Francesco dice: Sulé non aveva molto spazio alla Juventus, mentre qua si sta esprimendo bene. Sulla possibilità di vedere anche Caio Giorgi, altro giocatore in prestito della nostra Juve, lui dice: non sarò influenzato in questa gara perché giochiamo dopo 5 giorni. Per esempio Lirola ieri, altro Lirola che dovremmo conoscere molto bene, ha avuto un piccolo fastidio, non vorrò rischiare. Caio Giorgi lo stavo per far entrare, ma poi c'è stato l'infortunio di Gelli, l'ultimo slot è fondamentale, quindi ancora niente. Per quanto riguarda Solé, uno dei ragazzi che non ha avuto molto spazio nella Juve, ma qui si sta esprimendo bene, è un classe 2003, non deve accontentarsi, mi piace il suo atteggiamento. Domenica scorsa ha chiuso facendo la mezzala, poi è chiaro che la sua caratteristica principale è la fase offensiva. Vedi però, perché io mi ricordo quando Allegri ha fatto fare la mezzala, Allegri! Di Francesco, che passa per essere, no, uno dei tecnici dell'altra sponda tattica, tra virgolette, me lo schiera da mezzala, anche se sa che poi si può esprimere meglio in fase offensiva. Poi vi diamo anche un po' di date per quanto riguarda le ragazze, vediamo che sono uscite. Le Juventus Women devono giocare la Coppa Italia e anche contro il Milan nelle prossime giornate di calcio femminile. Allora, vediamo un po', 7 ottobre, alle ore 19 in trasferta al Centro Vismaran, Milan Juventus Women, quindi chi è di Milano e dintorni, e anche un po' zona Vismara, che è molto fuori però dalla città, 7 ottobre alle ore 19, Milan-Juventus Wimmer. Mentre per quanto riguarda la gara di Coppa Italia, che vale partita secca per gli ottavi di finale contro il Chievo in trasferta, sempre si gioca il 12, quindi 7 ottobre Milan-Juve campionato, il 12 di ottobre alle ore 15 allo stadio Olivieri, Chievo contro Juventus Wimmer, gara secca per gli ottavi di finale di Coppa Italia. E allora arrivano anche notizie molto carine e confortanti sulla carta Ronaldo, non so se avete letto quest'oggi. La cosa esilarante è che la famosa carta Ronaldo, che pareva per i giornali anti-Juve essere giocabile, è diventata ingiocabile, non si può più estrarre dal mazzo, perché non solo Cristiano non avrebbe firmato il documento per riavere 3 delle famose 4 mensilità della manovra stipendi, ma addirittura è uscita questa indiscrezione secondo la quale, quando lui se n'è andato allo United, ha firmato, sai, la classica liberatoria, si dice in questi casi, la classica carta, il classico documento in cui dice di non aver più niente da pretendere dalla Juve. E quindi, che cosa vuoi chiedere? Perché 19 milioni barra 20... sono tanti in questo momento per le casse della Juventus. Anna da Palermo dice: ciao, ieri ho liberato uno stormo di gufi e li ho sparsi qua e là per entrambe le partite, ho seguito Radio Bianconera e poi ho visto il Grande Fratello. Brava Anna, che segui di Radio Bianconera anche di sera, seguitela tutto il giorno quando potete ovviamente. Terry, un'altra fanciulla, dice: buon pomeriggio carissimo Claudio, anche a te cara. Ieri sera, separati in casa, hai gufato tanto, devi sapere che vivo con un cartonato, non parlare di fratelli e il resto della famiglia, ahimè, ma non guarderò neanche una partita delle italiane, stasera gufo ancora, quindi con il Sassuolo Milik e Ken avranno più spazio. Io l'ho già espresso ieri, adesso vediamo cosa dice domani in conferenza stampa Allegri, però mi sono fatto un pensiero che ci sia una possibilità di partire con Ken titolare domani. Ora non so se proprio tutte e due Milik e Ken e fuori Vlahovic e Chiesa, però io non ho la certezza, perché la certezza non si ha mai, soprattutto con Allegri che cambia anche a giornata in corso, però secondo me Ken ha grandi chance di partire titolare a Sassuolo. Tra l'altro l'ho visto bello carico in allenamento, l'ho visto a differenza degli altri anni molto più concentrato sulla ripetitività degli esercizi, che guardate che per uno come lui, che è ancora un po' un testone, ormai c'ha 23 anni ma c'è ancora il testone del diciottenne, vederlo bello focalizzato e sul pezzo in allenamento per quanto riguarda gli esercizi da ripetere sullo schema offensivo, vuol dire che anche lui quest'anno si è presentato in una maniera, speriamo, diversa rispetto al solito. Poi Luis da Pistoia dice: io ieri sera ero a vedere i prescritti e gufavo che loro perdevano, sono sempre contro le squadre italiane in Europa, mentre altri iniziano a scrivere che stavano lavorando e quindi se stavano lavorando non avrebbero neanche avuto la possibilità ovviamente di guardare qualche cosa. Allora vediamo ancora di recuperare un po' di messaggi. Roberto da Empoli dice: a quanto pare i gufi non erano di razza. No, perché poi, anche se devo dire che nelle due partite delle italiane impegnate in Champions League ci sono stati, soprattutto quella dei cartoons, dei grandi momenti di difficoltà e dei grandi momenti fortunosi. Ma lo stesso Napoli, che invece ha avuto più occasioni da gol e ha fatto anche un po' la partita, ha chiuso con questo palo esterno colpito dai suoi avversari, che tra l'altro li hanno mandati al gol della vittoria con un autogol assolutamente imbarazzante e ridicolo. Quindi, insomma, una ha vinto per il rotto della cuffia, l'altra ha pareggiato per il rotto della cuffia contro due squadre che la metà, voglio dire, potrebbero giocare in Serie B nel nostro campionato italiano di riferimento, perché non mi sembrano proprio un granché. Però, siamo sempre lì. Il racconto, dal punto di vista mediatico, non ho visto tutte queste critiche oggi, anzi, è sempre importante in Champions vincere, e poi quando non si perde è importante pareggiare, indipendentemente dal valore dell'avversario. Allora, Roberto, da Piazza Armerina, ci scrive: Claudio, So che ci credi anche senza Pogba. Ah, attenzione, scusate, apro e chiudo piccola parentesi su Pogba. Io l'ho preso al fantacalcio a un doblone perché ho detto, ragazzi, qui stiamo tutti dando per scontato che sarà squalificato. E se poi non fosse? Non so se avete fatto caso, ma improvvisamente su Pogba è calato il silenzio. È calato il silenzio globale, ma non della Juve come è giusto che sia, che è in attesa di valutazioni, non del suo entourage come è giusto che sia, perché aspettano le controanalisi, ma dal punto di vista dei media. Il cognome Pogba e il nome Paul non lo vedo più neanche in piccoli trafiletti o in piccole virgole, anche in queste giornate in cui di Juve non c'è praticamente niente da scrivere, perché quando una squadra non gioca alle coppe, nei giorni delle coppe di quella squadra che scivola a pagina 20, 23, 24, 25, c'è niente se non poco da scrivere. Ma il nome di Pogba è improvvisamente scomparso. Chiudo il capitolo e poi si vedrà. La forza di volontà può rivoluzionare tutto, scrive Roberto. Se il nostro gruppo si mette in testa di scalare l'Everest, può succedere di tutto. Bisogna solo volerlo. Io voglio vederli sognare, inseguendo mortalmente l'obiettivo, lo scudetto. E sappiamo tutti cosa potrebbe significare questo trofeo sbattuto in faccia ai nostri nemici in un anno come questo. Le sfide di questo tipo entusiasmano e devono entusiasmare. Roby, io non a caso per il Sassuolo sono andato a tirare fuori il precedente del 15-16, dove evidentemente avevamo una squadra nettamente più forte di quella che abbiamo adesso, ma l'ho tirato fuori come esempio di caparbietà e di juventinità, perché la storia della Juve ci insegna che quando ci sono i momenti più difficili è lì che dimostriamo agli altri che siamo capaci di andare oltre l'ostacolo che potrebbe sembrare insormontabile. E allora, come lì, nonostante la corazzata, dopo la decima giornata, a meno 11 punti, abbiamo fatto a dire a tutti che era impossibile che la Juventus fosse nella lotta per il titolo, e non solo l'abbiamo vinto, ma l'abbiamo stravinto con più 9 sulla seconda. Alla stessa maniera noi in questa annata, che non partiamo favoriti e dove, tra virgolette, la società come obiettivo si potrebbe anche accontentare del rientro nelle 4, che vuol dire soldi della Champions, noi è qua che dobbiamo dimostrare, nell'ambito delle nostre possibilità, poi è chiaro che se non abbiamo tutte queste possibilità nessuno andrà a rimproverare i ragazzi in questa annata, però dobbiamo dimostrare a tutti che non solo ci crediamo, ma che facciamo di tutto sul campo e fuori dal campo, e quello riguarda noi come tifosi, per cercare di arrivare in primavera e combattere per competere per la possibilità che stiamo sognando tutti di portare a casa questo scudetto, perché se noi vinciamo questo scudetto, sicuramente lo vinciamo non come la squadra più forte, e quindi assume anche maggior valore. Angelo ci scrive dall'Austria, Achtung, mi dicono di un certo Bucci, ex dipendente cartonato, che sarebbe responsabile del calendario ad personam per quelli là. Ne sai qualcosa? No, sinceramente no, ti dico la verità. Non voglio fare quello che esagera in queste cose. Non ne so niente. Rosa La Simbario dice, ma come mai mettono Juventus e Juventus Women nello stesso orario? Ma la FIGC lo sa che la Juve femminile fa parte della Juventus? Meno male che vogliono far crescere il movimento femminile. Guarda Rosa, non è la prima volta. Non è la prima volta, e hai ragione. È vero che una gioca di qua, l'altra gioca di là e sono due campionati diversi, però santa pazienza, siamo nell'epoca del calendario digitale in cui mettiamo dentro i paletti, e mettici il paletto almeno di non far giocare le squadre femminili in concomitanza con quelle maschili. Non è che ci vuole molto. Sentiamo un vocale da casa, dai.
Ciao Claudione, Rosmugio è ieri super impegnatissimo, ieri festeggiato con la moglie 26 anni di matrimonio, altro che guardare la Champions, io ce l'ho già la Champions. Fino alla fine, Ross Muggio.
Bravo Ross da Muggio, queste sono le cose che contano nelle serate di coppe internazionali. Chiudiamo con questa prima parte del Juven Goal con Sebastiano da Salonicco, attenzione Grecia, che dice, saluta tutti noi, anche i collaboratori. Ieri sera ho visto la squadra di Inzaghi, ho notato che sta facendo il turnover, ha avuto molta difficoltà e molta fortuna, quindi non ha la panchina meglio della nostra. Cosa ne pensi? No, io credo un'altra cosa, che se tu vuoi fare il turnover e improvvisamente però il turnover vuol dire cambio mezza squadra, cioè tra fare il turnover, cioè due, magari tre elementi, e cambiare mezza squadra, ci passa una grande differenza.
Radio Bianconera, nati per vincere, la Juve in gol.
Ancora seconda parte della Juve in gol per Sassuolo Juve, novità in vista, punto di domanda? Forse sì. Ieri ci sono stati dei belli esperimenti, tra l'altro, dico belli perché li abbiamo visti, in genere gli allenamenti non si possono vedere, quindi si intuiscono e si raccontano, però vederli è stato interessante. Quello più importante, a mio avviso, è stato il mettere Nicolino Fagioli da regista. Ora, questa cosa potrebbe intanto mettere un tecnico da regista come Fagioli e soprattutto spostare Locatelli mezzala, però in contemporanea posso anche dire: come? Adesso che Locatelli lo abbiamo imparato ad apprezzare, per quelle che sono le sue qualità ovviamente, diverse da quelle di Fagioli, in cabina di regia, e Fagiolino può essere quella mezzala che si inserisce dal piede caldo per andare a segnare dei gol, però c'è stato anche questo tipo di esperimento. Ditemi la vostra. Sentiamo un vocale da casa.
Ciao Claudione. Andiamo a rubare lo scudetto. Forza Juve sempre fino alla fine. Un abbraccio da New York, Mario Piraino. Ciao,
un abbraccio anche a te, vai, andiamo a rubarlo. Quell'anno contro il Sassuolo, Claudio, mi hai fatto ricordare. Bravo, e perché te l'ho tirato fuori? Anche per questo, l'assenza degli Allegri out, ma tutti a festeggiare la Juve. Cioè, quell'anno, con la Juve in difficoltà, il nostro popolo ha spinto la squadra a risorgere fino a vincere quello scudetto. E diciamo che Juve-Lazio è stato il primo segnale da parte vostra di cambiamento, e lo hanno notato tutti a partire dai calciatori. Quindi anche noi dobbiamo sempre fare la nostra parte. Arriva un messaggio anche da San Marino, che dice: ma ci vuole tutto il tuo atteggiamento positivo che si è moltiplicato per tutti i tifosi, creerebbe un clima di spinta psicologica enorme, come lo stadio che trema durante la partita. Ma fino alla fine, Gianluca, ma io voglio arrivarci, ma secondo me guardate che ci arriviamo quest'anno, io sono convinto, ci arriviamo, torniamo finalmente ad avere quel clima, togliamoci queste ultime due stagioni di disfattismo e torniamo ad avere quel clima. Il clima che ha spinto ieri a guardare gli allenamenti non con occhio critico, ma con occhio entusiastico, anche quando c'è stato, per esempio, quella visuale di Kostić nella squadra avversaria, quella del 4-3-3 che si contrapponeva a quella del 3-5-2, c'è cioè la prova tattica di Juve Sassuolo con Kostić terzino, Iling mezzala. Vedi che Kostić terzino non diventa più un qualcosa da criticare, ma un esperimento da attrezzare perché potrebbe venire utile. E poi un'altra cosa che io ho notato, e cioè, vabbè, a parte che c'era appunto la presenza di Spalletti, quindi giustamente poi Allegri, no, a un certo punto si è dedicato anche molto alla chiacchiera con Spalletti, però Allegri interviene durante l'allenamento con la visuale, diciamo, di tutto il campo, magari per riprendere qualcuno, ma lascia tantissimo campo in una metà campo a Padoin e nell'altra metà campo a Magnonelli, e i due allenatori nelle due parti di campo, Padoin da una parte e Magnanelli dall'altra, hanno sempre il pallone in mano, e appena la palla esce la ributtano per fargliela rigiocare, per non dargli un attimo di riposo durante la partitella. Un po' stile Gabbione di Livorno, no? Tanto caro al nostro allenatore, che cita spesso e volentieri nelle interviste. E questo crea naturalmente più ritmo, lo fa salire, e crea assolutamente molto più intensità dal punto di vista dell'esercitazione offensiva. Mentre per quanto riguarda qualcuno dei nostri giocatori, c'è ancora da apprendere e da imparare quelli che sono i meccanismi difensivi. Perché se la parte d'attacco è anche lasciata molto libera, storicamente, da Allegri, quella invece di difesa è frutto di grande lavoro, e noi lì dobbiamo tornare ad essere quella squadra impenetrabile, quella che, tornando al 15-16 e tantissimi altri scudetti, è stata la miglior difesa del campionato. Perché se riusciamo ad avere più intensità, più velocità, più applicazione, più ritmo e più pressing, e i giocatori per segnare li abbiamo, se noi dietro torniamo ad avere la difesa migliore e meno battuta del campionato, ragazzi, L'equazione è semplice. Che parola ne viene fuori? Scudetto con due T. Scudetto, 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 scudetto. Andiamo a rubarlo anche in questa circostanza, ma magari. Vedo che prende piena lo slogan. Poi, da casa, Enzo da Rienzo. Rienzo, Caserta, giusto? Se non ricordo male. Credo di sì. Sì, infatti ci siamo conosciuti alle Del Piero di Arienzo, sì, allora Caserta. Era presente anche Torricelli e Ravanelli. Ti mando un grosso abbraccio, ti auguro di aver l'onore di rivederci, ma figurati, l'onore è stato assolutamente nostro. Enzo, è un piacere tenervi anche a distanza sempre come ascoltatori per parlare della nostra Juve. Allora, sono stati anche già venduti nel giorno già di vendita libera per il derby, già 10.000 tagliandi per Juve-Torino. Si va ovviamente verso il sold out per Juve-Lecce, quindi queste sono le due partite casalinghe che ci rimangono prima della sosta per le nazionali. Quanti punti volete fare in queste quattro partite, ragazzi e ragazze? Trasferta col Sassuolo, partita in casa contro Lecce, trasferta di Bergamo contro l'Atalanta, che ha perso tra l'altro Scamacca, e partita in casa contro il Toro. Quattro partite, quanti punti volete fare? Massimo Brambati, ciao, come stai?
Ciao Claudio, ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.
Massimo, qui c'è grande entusiasmo, ecco. Qui sono finiti i tempi, com'era sono finiti i tempi cupi, era quella della Roma, no? Cos'era? Forza Roma, forza Lupi, sono finiti i tempi cupi. Mi vengono in mente gli slogan da bambino. Qui ormai i tifosi della Juve sono gasatissimi, fanno voli alti. Che dici?
Ma attenzione, perché volare troppo in alto poi quando cadi ti fai male.
Aia. Quindi non siamo ancora autorizzati a fare voli alti.
Ma credo proprio di no. Credo che nessuno è autorizzato a volare in alto. Sono passate solo quattro giornate di campionato. Ieri si è conclusa la prima, diciamo, fase, la prima giornata della Champions. Oggi ci sarà l'Europa League, iniziano a giocare le squadre impegnate in Europa e sono sempre comunque impegni importanti. Il fatto di giocare una partita ogni tre giorni stresserà sicuramente a livello psicofisico, atletico, tante squadre, quelle impegnate nelle coppe.
Per esempio, allora per la Juve questo è un vantaggio, scusa.
Sì, sì, ho sempre detto, se questo tempo, cioè questa settimana libera, tu la impieghi a lavorare sodo, a lavorare bene, affinché poi possa tu avere risultati durante alla domenica, questo è sicuramente un qualcosa che devi sfruttare, è un qualcosa a favore.
Ma senti, Massimo,
certo,
scusa,
dover preparare una partita sola è sicuramente un vantaggio.
Infatti io ieri sono andato a vedermi l'allenamento aperto e devo dire che ho visto cose che negli altri anni sinceramente non vedevo.
Mi fa piacere, raccontamele.
Hanno fatto delle esercitazioni di continua intensità con gli allenatori che rimettevano il pallone in campo appena usciva per non dargli un attimo di tregua, schemi, pressing, esercizi di tiri a fine partita che non vedevo da anni, cose strane succedono a volte.
Pure l'allenatore però è da anni che si vede.
L'allenatore è lo stesso però.
Appunto, quindi vuol dire che ha cambiato il modo.
Magari si è accorto che l'anno scorso e l'anno prima il lavoro che ha in testa lui era più antico del solito e si è ammodernato, non lo so, che dici te?
Può essere il fatto che ci siano dei nuovi collaboratori, è sicuramente un segnale. Il fatto, ribadisco, che possa avere tutta la settimana per preparare una partita è sicuramente un vantaggio che va sfruttato, che deve essere sfruttato, perché io ribadisco, chi gioca le coppe poi qualcosa sul campo da una parte o da un'altra lascia. Insomma, mi sembra di aver visto ieri sia l'Inter che il Napoli, che la Lazio che il Milan, che non hanno fatto benissimo, chi in un verso, chi in un altro. Quindi qualcosa, secondo me, con questo impegno ravvicinato tu lasci, e adesso che c'è una giornata infrasettimanale significa che queste squadre vanno a dritto fino a fra due settimane, quando chiuderanno questo miniciclo, e il miniciclo può essere anche che lasci qualcosa per terra. Se non lo lasci adesso, lo lascio più avanti.
Allora ti faccio una domanda da ex giocatore, caro Massimo Brambati. Ma visto che la Juventus ha appunto la settimana libera, non gioca la Coppa, eccetera, e visto che gli altri fanno il turnover, la Juve però con una partita a settimana, è vero che magari non ha più la rosa di una volta e gli altri ce l'hanno più forte nel complesso, però ha tanti giocatori che rischiano di non giocare. Può essere un problema?
Ma credo che ci siano tanti giocatori giovani nella Juve. Il fatto che ci siano giocatori giovani permette ad Allegri di poter avere sicuramente più voce in capitolo rispetto magari a un anziano, rispetto a qualcuno che può avere un certo peso nello spogliatoio. Però credo anche che alla Juventus mi pare di vedere che ci sono ragazzi intelligenti che possono tranquillamente capire che in questo momento l'importante è farsi trovare pronti al momento giusto, anche perché credo che i tifosi abbiano voglia di rivedere tornare la Juve a vincere e credo anche che i giocatori abbiano voglia di far sì che questi tifosi vengano accontentati.
Senti, c'era Spallettone al campo di allenamento, Massimo. Sai che ormai si stanno scatenando gli esperti di labiale, ma nessuno è riuscito a percepire cosa si è detto con Allegri. Io ho fatto il film di cosa si può essere. A un certo punto c'erano Spalletti e Giuntoli sulla panchina. E io ho detto: ma secondo te questo Spalletti e Giuntoli sulla panchina, la continuazione che guarda l'allenamento da Juve, di cosa parlano? Della buona uscita del Napoli?
No, io non credo. Io credo che siano stati affrontati argomenti riguardanti gli allenamenti e magari riguardanti anche giocatori che sono già in nazionale e giocatori che invece potrebbero diventarlo. Sai, lo scambio di idee che va, diciamo così, a vertere soprattutto su magari dei giocatori giovani che sono magari in procinto. Vedi, faccio un nome, Miretti, che è nell'Under 21, che comunque sta crescendo. Parlare con un allenatore che ha questo giocatore tutti i giorni e lo vede tutti i giorni rispetto a uno che invece non lo vede mai o lo può vedere solo magari attraverso la televisione può formare un'opinione più completa rispetto a quel giocatore piuttosto che quell'altro.
A tal proposito, Spalletti si è soffermato con Moise Kean a parlare fitto fitto alla fine dell'allenamento. Sappiamo la carenza che ha anche la nazionale di attaccanti. Secondo te, Massimo, Kean, che noi continuiamo a dire un 2000, però ormai siamo nel 2023, quindi non ha più 18 anni, ha 23, ha fatto dei miglioramenti? Può essere pronto anche per la maturità della nazionale e della titolarità in futuro dell'attacco della Juve, oppure un giocatore di contorno?
Ma lo deve dimostrare di non essere più un giocatore di contorno. L'anno scorso aveva fatto vedere delle buone cose, ha fatto vedere che sta facendo questo percorso di crescita. Cioè, ci sono giocatori che diventano grandi subito a 19-20 anni, ci sono giocatori che cominciano veramente a diventare calciatori a metà via, cioè a 26, a 27, e che quindi maturano proprio a livello sportivo professionale a un'età più avanzata. Io credo che non sia un caso che si sia fermato Spalletti a parlare con Kean proprio per i motivi da te adesso raccontati, nel senso che la nazionale comunque ha bisogno là davanti di giocatori che possano ricoprire più ruoli là davanti e possano comunque ritornare utili alla nostra nazionale, e lui ha sicuramente, anche perché milita in una squadra importante, ha sicuramente le possibilità e le caratteristiche e i mezzi per poter entrare, però lo deve dimostrare, e questo secondo me lo deve dimostrare quando viene chiamato in causa e far vedere quando è chiamato in causa che è un giocatore che può fare la differenza.
Ma tu in questo momento, Massimo, nella Juventus che ha trovato finalmente la coppia titolare d'attacco, no? Con questa trasformazione di Chiesa in seconda punta, quindi i titolari sono Vlahovic e Chiesa, risolto il problema degli altri anni, però avendo Milik e Kean, cioè Milik e Kean diventano appunto dei giocatori che sabato giochi col Sassuolo, martedì col Lecce, quindi la prima volta due partite ravvicinate, puoi fare il turnover, o possono essere dei giocatori, Milik da una parte e Ken dall'altra, che vanno a impensierire Vlahovic e Chiesa sulla titolarità?
Ma io credo, sono sempre stato convinto che se hai un campione in squadra che ti alza l'asticella durante gli allenamenti, chi sta dietro cerca di emularti o comunque cerca di starti, di stare lì, su quel livello in cui tu hai alzato l'asticella. Quindi io credo che la concorrenza interna, se è vissuta da questi ragazzi, da questi giocatori come una motivazione per crescere, è un qualcosa di positivo. Non deve essere vissuta come una concorrenza fine a se stessa, deve essere vissuta come una concorrenza fine a crescere, a migliorarsi tutti i giorni, non solo la domenica o durante le partite di campionato, ma anche durante la settimana e durante l'allenamento. Io credo che se Vlahovic, come mi hanno raccontato, si ferma a provare le posizioni, questo lo deve fare anche Mili, questo lo deve fare anche Ken, questo lo deve fare anche Chiesa. Fermarsi di più sembrano delle stupidate, sembrano cose di un'altra epoca, ma non è così. Io credo che nei due gol che Vlahovic ha segnato alla Lazio, entrambi di destro, ci sia un lavoro dietro a livello proprio puramente tecnico, puramente di miglioramento dei fondamentali, e non sono venuti per caso questi due gol fatti di destro che non è il suo piede. Quindi io credo che sia un miglioramento che questo giocatore vuole, ha voluto e lo sta dimostrando la domenica, perché la domenica, quando tu vedi un giocatore del genere che fa due gol difficilissimi peraltro, perché uno al volo e l'altro in preparazione, vuol dire che c'è dietro un lavoro.
Sì, guarda, io ho definito la partita di Vlahovic con questa frase: lavora di più e sbuffa di meno. Mi è venuto in mente quando io da piccolo, giocando a tennis, come tutti, avendo dei difetti su un colpo piuttosto che l'altro, mi ricordo che il maestro mi metteva di fronte al muro per un'ora, finiti gli allenamenti, e con il muro che ti rimbalzava sempre la palla, tu dovevi dritto, rovescio, dritto, rovescio, dritto, rovescio. Sembrano, come dici tu, cose da altri tempi, ma sono quelle che servono di più.
Ah sì sì, il muro anche nel calcio, non solo nel tennis, il muro era importante per chi doveva migliorare la tecnica, proprio i fondamentali, prima il piatto, poi il collo, prima solo il sinistro, poi solo il destro, poi l'esterno, era una cosa che si faceva nei settori giovanili tanti tanti anni fa, ma io sono convinto che quei metodi sono ancora validi, ancora buoni per far sì che anche un campione può migliorare, e migliorare significa anche andare umilmente a mettersi davanti a un muro e cominciare a calciare in tutti i modi con tutti e due i piedi.
Ma quindi tu dici, in conclusione di ragionamento, più tecnica e meno tattica, oppure, sai che oramai siamo nel mondo della tattica esasperata, non c'è verso?
Ci vogliono secondo me entrambe. Però è logico che se la tattica non è appoggiata da una buona tecnica, vedere sì. Sì, io credo che entrambe, però ecco, se tu vuoi fare della tattica e non hai una tecnica sufficiente, fai sicuramente fatica.
Massimo, nel ringraziarti, mi dici per quello che sei tu, se in tutti questi anni di carriera è mai capitato che Spalletti fosse vicino alla Juve, alla panchina della Juve?
Sì, sì, c'era Marotta, mi ricordo ancora, lui era su un treno, io lo chiamai, continuavo ad andare via la linea e mi disse che purtroppo è per una questione di tassazione, lui veniva via dallo Zenit San Pietroburgo, e per la tempistica in cui Marotta aveva cercato Luciano Spalletti non si poteva, diciamo così, chiudere la situazione, e quindi non sarebbe potuto venire alla Juventus, perché c'erano all'epoca 3 milioni o 3 milioni e mezzo di euro di tassazione in più, che insomma né uno né l'altro si volevano sobbarcare, e quindi è sfumato il passaggio.
Vedi, sono passati tanti anni, ma ci sono sempre dei milioni in più che qualcuno non si vuole sobbarcare.
passano gli anni, ma i milioni.
I dobloni sono sempre quelli. I dobloni sempre
sono sempre quelli.
Grazie, Max. Grazie.
Grazie a voi, grazie. Ciao, Claudio, un abbraccio.
Grazie mille, un abbraccio a Massimo Brambati, che è sempre bello avere, anche perché oltre che essere un grande competente di calcio, ha sempre una chicca che gli altri non hanno, cari ragazzi. Vocale da casa.
Ciao Claudio, forza Juve sempre, Mimmo, da Stoccarda, è una città che mi piacerebbe visitare. Comunque, in queste quattro partite secondo me facciamo 8 punti, ti dico, un punto lo facciamo con il Sassuolo, 3 punti li facciamo in casa con il Lecce, 3 punti li facciamo fuori casa con l'Atalanta e 1 punto lo facciamo con il Milan. Non lo so, ma sento così.
No, ti senti male, è il Toro la quarta, il Milan dopo la sosta. Facciamo Sassuolo-Juve, Juve-Lecce, Atalanta-Juve, Juve-Toro. C'è il derby, mi avevi spaventato che volevi fare un punto col Toro. No, il Milan è dopo la sosta, a Milano, ma dopo la sosta. Quindi c'è Juve e Toro nella quarta. Quanti punti dobbiamo fare? 12 ne dobbiamo fare! 12, 3, 6, 9, 12. Ne dobbiamo fare 12. Le dobbiamo vincere tutte e 4. E le dobbiamo vincere pure bene, da casa. Pensi che con la stessa intensità vista in campo con la Lazio potremmo permetterci anche un cambio di modulo tipo 4-3-3? Nel senso che al momento, se vogliamo fare il 4-3-3, probabilmente c'è da adattare un po' Kostic come esterno d'attacco, perché se tu intendi 4-3-3 con Milik, però più che un 4-3-3 mi diventa un 4-3-2-1 o 1-2 se mi avanzi Chiesa sulla stessa linea di Vlahovic. Ma Anna da Palermo dice: eccola, brava Anna, mi aspetto 12 punti in modo da andare avanti e fare vedere chi siamo. Ma anche Gianni da Belluno, sono goloso, 12 punti alla faccia di chi ci dà già come quarta, quinta forza. Siamo già diventati la quarta e la quinta forza del campionato, non le avevo viste le ultime e le recenti statistiche / sondaggio. Francesco aggiunge: 10 punti, non linciatemi, ma no, ma un pareggino con il Lecce aumenterebbe la possibilità di salvezza del Lecce in modo tale che anche l'anno prossimo possa vedermi dal vivo la mia luce. Perché tu sei di Lecce, Francesco, vuoi vedere Lecce? Io, vabbè, ma scusami, ma Lecce si salva, ma perché deve fare i punti con la Juve? Si salva prendendoli a cartonati, Lecce, punti, ma fammi il piacere, non prendendoli a noi. Attenzione. Il problema non è volare alto, dice Gianluca, ma imparare a essere pronti a cadere in piedi. Bisogna dare spinta, non ci deve essere fonte di illusione priva di esame di realtà, ma uno degli ingredienti che insieme all'allenamento, al tifo, alla società solida e al gruppo contribuisce a creare il mix perfetto. Bisogna usare ogni ingrediente senza paura, ma essendo pronti ad accettare ciò che viene. Quindi, tradotto, Gianluca dice: cerchiamo tutti di sognare e anche di volare alti, poi nel caso non dovessimo vincere il campionato cadiamo e ci rialziamo, insomma andiamo avanti, non è che dobbiamo entrare in depressione, anzi, cioè, se non siamo entrati in depressione con le ultime due stagioni, io devo dire che le ultime due stagioni ci hanno, soprattutto quella dell'anno scorso, ci ha assolutamente forgiato, perché tutto quello che è capitato l'anno scorso spero e credo che non possa succedere mai più a noi, magari a qualcun altro, ma noi direi che abbiamo già abbondantemente dato. Chiudo con questa notizia finanziaria, così, perché so che molti di voi che ci seguono sono anche dei borsisti e dei finanziari, perché Milano Finanza ha scritto che la Lingotto Investment Management, società controllata da Exor ovviamente, ha preso parte a un round di finanziamento da 250 dobloni di dollari nella società Indigo Edge. Questa azienda, che ha sede a Boston, si occupa in modo particolare di sfruttare la scienza e la tecnologia per migliorare la sostenibilità del settore agricolo. La società di Elkan è stata la seconda per investimento nel finanziamento da 250 dobloni di dollari. Te capì? Come si dice dalle mie parti. Vediamo proprio gli ultimissimi messaggi prima di passare la palla ai due ragazzi incredibili. Dal Lussemburgo, 12 per forza, forza Juve, solo 12. Edwin da Milano, io dico che dovremmo fare minimo 10 punti, ma spero 12. Adesso 2 in bianconero, 12 punti della Juve nelle prossime 4 partite. Ciao Manuel, abbiamo dato i numeri, a domani.
Ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.